Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Le chiavi del cuore. I sentimenti nella Bibbia. Dodicesimo incontro. La maternità nell'Antico Testamento, di Assunta Steccanella.
Un caro saluto a tutti voi, amici in ascolto. Ho la gioia oggi di condividere alcune riflessioni sulla maternità a partire da una figura importante nell'Antico Testamento, che è la figura di Sara. Volevo però anticipare una cosa, che per me è fondamentale. Diventare madre ha fatto di me un'altra donna, ed è proprio a partire da questa esperienza che vorrei condividere queste riflessioni con voi. Per parlare di Sara comincio riferendomi a un accenno a lei che viene fatto nella lettera agli Ebrei. Leggiamo che per fede anche Sara, sebbene fuori dall'età, ricevette la possibilità di diventare madre perché ritenne fedele colui che glielo aveva promesso. È un passaggio nel Nuovo Testamento che può sembrare strano. Cosa significa che Sara è diventata madre per fede? Se ripercorriamo la sua vicenda, vediamo piuttosto un percorso tortuoso, anche se è segnato da due direttrici fondamentali: l'amore per il marito Abramo e il desiderio di essere madre. Però Sarai, questo è il nome con cui la incontriamo nell'undicesimo capitolo di Genesi, era sterile e non aveva figli, dice la scrittura. Possiamo comprendere quanto grande sia il peso di questo fatto se consideriamo che questa è la prima cosa che ci viene detta di lei. Sterile è un'etichetta che le pesa addosso e che è ancora più dura da sopportare nel contesto culturale in cui Sarai vive, perché è il contesto nel quale il figlio non è una delle benedizioni di Dio, ma la benedizione per eccellenza. E c'è un altro elemento che rende particolarmente pesante questa sua condizione, ed è il fatto che in quell'epoca si pensa alla giustizia di Dio come a una giustizia retributiva. Il Signore punirebbe i peccatori con la malattia o con la sterilità, e quindi Sarai, come ogni donna sterile, sarebbe in un certo senso colpevole di questa sua situazione. Nella vita di Sarai, che vive questa condizione difficile, ad un certo punto irrompe il Signore Dio, che entra non solo nella vita sua ma anche in quella del suo sposo, con un evento straordinario, provocandoli ad uscire dalla condizione nella quale erano vissuti fino a quel momento e segnando questo invito ad uscire da ciò che conoscevano da sempre con una promessa straordinaria, che è quella della fecondità. Su questa parola di Dio farò di te un grande popolo, dice Dio ad Abram. Su questa parola di Dio Abram e Sarai intraprendono il loro cammino e compiono in questo caso un primo e fondamentale atto di fede. Però l'azione di Dio si mostra misteriosa. Il tempo scorre e la loro vita non è assolutamente quieta, è segnata da eventi particolari e anche difficili. La sposa segue il suo sposo nella festa e nella fatica. Gli offre tutta la propria devozione, lo protegge a volte anche a prezzo della propria dignità. Nelle occasioni difficili Dio la difende, eppure lei ancora non concepisce. Ho provato ad immaginare questo suo vivere come sospesa, mese dopo mese, nell'altalena tra la speranza e la delusione. Neppure questa volta. Come non pensare che Dio l'abbia rifiutata, abbandonata? E in effetti Sarai dice: il Signore mi ha impedito di avere prole, parlando con il suo sposo, mentre cerca una soluzione umana, un modo per far fronte a questo lutto. E decide infatti di rivolgersi alla sua serva, ad Agar, una prassi che allora era consentita, per ottenere una maternità vicaria, cioè per diventare madre attraverso un'altra donna. Possiamo dire che la comprendiamo. In questo gesto ci sono tanti colori. C'è fondamentalmente il colore del desiderio. Vorrebbe dare un figlio al proprio sposo, per essere finalmente una sola carne con lui, per condividere un progetto che sia tutto loro. Poi c'è il colore della volontà, della capacità di non arrendersi, di prendere in mano consapevolmente la propria vita per cercare soluzione. Un forte colore dell'integrità. Sarai afferma che lei non ha fatto nulla di male per meritarsi questo. Ha il diritto di essere madre. Ben prima di Giobbe, lei contesta l'equazione che vede la sofferenza come un castigo divino. E poi c'è il colore della fede, sì, proprio il colore della fede. È interessante ricordare come nei racconti biblici si narri che mentre Abramo convertiva gli uomini al Dio unico, Sara convertiva le donne. E la fede nel Dio unico, in una storia che è una storia segnata dall'alleanza, implica la capacità di rimanere in ricerca. Allora è come se Sarai dicesse: che cosa vuole il Signore da me? Se ha promesso ad Abramo che diventerà un grande popolo, se questa è la sua volontà, come posso corrispondervi? Devo donare a mio marito un figlio a qualunque condizione? È una ricerca molto umana, quindi, come dicevamo, anzi, è una ricerca ancora troppo umana. Infatti neanche l'apparente successo, ossia la gravidanza di Agar, offre la pace a Sarai, perché al posto della felicità cercata ritrova il proprio lutto negli occhi dell'altra. E di questo ci accorgiamo in un momento critico nel quale lei rimprovera il suo sposo e gli dice: da quando si è accorta d'essere incinta io non conto più niente per lei, il Signore sia giudice tra me e te. Non c'è la felicità cercata, dicevamo, ma c'è un apprendistato che continua mentre il dolore lascia le sue tracce. Le relazioni si modificano, il dialogo con lo sposo si fa doloroso ma anche sincero, mentre Dio viene invocato come giudice. E il bambino che nascerà infatti si chiamerà Ismaele, che significa Dio ascolta. E Dio continua ad ascoltare e continua a tacere per altri 13 lunghi anni. E poi viene il momento opportuno. Dio rinnova la sua alleanza con Abram, imprimendola nella sua identità e nella sua carne. Infatti Dio cambia il nome di Abram e ne ordina la circoncisione. Ma questa volta anche Sarai è coinvolta direttamente. Anche lei è segnata proprio come il suo sposo nell'identità e nella carne. Accoglie infatti una promessa di fecondità vertiginosa, la promessa di Dio che sarà benedetta e che da lei nascerà un figlio che diverrà nazione. Diventa quindi un'altra donna nel contesto dell'alleanza, cambia. Ma di che genere di cambiamento si tratta? La scrittura ci consente di intuirne qualche cosa attraverso il significato di quel cambiamento di nome che nella traduzione italiana purtroppo si perde. In ebraico, noi sappiamo che il cambiamento di nome nella Bibbia indica una missione da parte di Dio, una vocazione da parte di Dio. E in ebraico i due nomi subiscono una trasformazione che è comune. Abram diventa Abraham e Sarai diventa Sarah. I due sono accomunati quindi dal dono nuovo di una medesima lettera, la He, che noi tradurremmo in italiano con H. Questa lettera simbolicamente ha un significato profondo perché è la lettera che si trova due volte nel nome impronunciabile di Dio. È come se nei due sposi fosse ormai portata a compimento l'immagine di Dio che è stata impressa in loro fin dalla creazione. Nella creazione sappiamo che ci viene detto che Dio creò l'uomo a sua immagine, maschio e femmina li creò. E quindi è come se ora, dopo un apprendistato lungo una vita, i due sposi fossero finalmente capaci di farsi dono l'uno all'altro e quindi di generare vita nuova. Generare vita comunque intorno a sé, prima e nonostante la dimensione biologica, prima e nonostante il concreto conteggio degli anni che li vorrebbe vicini alla fine. Diventano quasi psicologicamente e spiritualmente principio di futuro. Ed è questo che succede ad Abramo e Sara. È questo cambiamento profondo a rendere possibile ora quello che accadrà. Sara è pronta a diventare madre anche nella carne. Thank you. L'ultimo colore della maternità di Sara è in realtà anche il primo, ed è il colore del riso. Di fronte alla promessa di Dio, ripetuta ancora una volta, per l'ennesima volta, che la sposa sterile da sempre avrà un figlio, e che proprio quel figlio sarà la fonte della benedizione, la scrittura ci racconta che sia Abramo e poi Sara ridono tra sé. Ma che cosa c'è nel riso di Sara? Al primo approccio viene spontaneo leggervi dell'ironia amara o anche un segno di chiusura, di difesa, di una situazione che ormai ha raggiunto la propria stabilità, di una situazione nella quale ormai loro si sentono sicuri, dove una novità può fare paura. Ma c'è soprattutto una preghiera in quel riso. La preghiera di una donna che ha l'ardire di questionare con Dio. È come se gli dicesse: non illudermi ancora, non su questo, non puoi. È di fronte a questa provocazione che si apre il dialogo, e questa volta è un dialogo diretto, faccia a faccia, tra Dio e Sara. Non ho riso, nega Sara, sentendosi scoperta, forse intimorita dalla propria stessa audacia, o più facilmente per non chiudere la porta a questo nuovo barlume di speranza che si apre nella sua vita. Sì, hai proprio riso, risponde il Signore. Ed è in questo squarcio, nello spazio aperto della relazione tra Sara e il suo Signore, che è la fede e che sta la fecondità. È proprio in questa apertura che ricorda molto la preghiera di quel padre che nel Vangelo di Marco pregava: «Credo, Signore, aiutami nella mia incredulità». O ricorda l'ardire di quella donna che paragonava se stessa ai cagnolini che si accontentano delle briciole per chiedere a Gesù di aiutare sua figlia. In questa apertura, in questo squarcio, il Signore Dio ancora una volta può prendere l'iniziativa. Non abbiamo racconti dettagliati di quello che succede, solo l'affermazione di un evento e di un intervento potente e creatore. Sara concepisce e partorisce un figlio, Isacco. Nel nome di quel figlio risuona la risata efficace e creatrice di Dio. Isacco infatti vuol dire «egli ride» o «Dio sorrise». Il figlio oramai inatteso è il sorriso di Dio. E il sorriso di Dio trasforma ancora una volta il riso umano, perché Sara, avendo partorito il figlio, ride. Ma lo fa nel modo in cui ride piangendo una donna che ha appena partorito. E guarda il figlio nel tremito, con tutta la sorpresa e il sollievo e la gioia possibili. Certo, la fatica non è cancellata, neanche l'umanità superata. Nella vicenda umana di Sara incontreremo ancora la gelosia, le incomprensioni, le durezze, la fatica. Ma la maternità, come vocazione a contagiare vita, oramai è iscritta nelle sue profondità e ha fatto di lei una donna nuova. E Isacco? Quel bambino è lì a ricordarci che ogni figlio che cammina sulla faccia della terra, che sia frutto di un'attesa quieta o di una sorpresa che sconvolge i nostri progetti, ogni figlio che nasce, comunque egli sia, è il sorriso di Dio. E Sara è lì a ricordarci che ogni maternità del sorriso di Dio è la provocazione.
Le chiavi del cuore. I sentimenti nella Bibbia. Dodicesimo incontro. La maternità nell'Antico Testamento. Di Assunta Steccanella. Musiche originali di Mauro Martello. Coordinamento di Monia Parente.